וכדי להבין את הנעל צריכים מקודם לחזור על מה שכבר...
Per comprendere quanto detto sopra dobbiamo prima ripetere ciò che abbiamo già detto molte volte, ossia qual è lo scopo della creazione.
שלמדנו שהיא להיטיב לנבראיו.
Abbiamo studiato che fare bene alle sue creature. Tuttavia per non avere il pane della vergogna è stato creato in modo da annullare la vergogna dei vigili, la protesta e il piacere. Questa questione si chiama avere lo scopo di dare. Quando si riceve il piacere. In quel momento, poiché si orienta, non intende trarre beneficio per se stesso, ma piuttosto con ciò che ricevi. È latte. E desidera compiacere il creatore, poiché questa è la sua verità. Dato che egli vuole fare bene, così la vergogna è stata rimossa. Per questo motivo le luci si riflettono. Quando si vogliono dare del bene, attraverso questo viene rimossa anche la vergogna. Per questo cielo la luce si è allontanata da Kelim, quasi, con intenzione di dare per partire dalla luce grande. E superiori pazzofim che sono chiamati Istaklut del Masah. Questo era finalmente il Masah sullo schermo. E attraverso questo non abbiamo nessuna luce per riflettere. Comunque, gli inferiori possono ritornare nella gioia del superiore. Questo significa che quando non troviamo luce superiore per arrivare allo scopo per fare del bene alle sue creature, l'inferiore ora ritorna a piacere al superiore, cioè che gli inferiori possono delizionare il super trattamento ricevendo l'abbondanza dal superiore. Nello stesso modo, per questa ragione, le clipot scorse nascono e che questo non è solo il desiderio di ricevere per se stesso il bene e il male che noi sentiamo nel nostro mondo, anche si estendono. Da questa ragione, tutte le corruzioni e le correzioni rivolgono intorno a questo punto e le correzioni.
אבל אם תישאר הכלי קבלה כמו שיצאה, היינו להיות מקבל.
Se questi vasi rimangono come sono immersi, ricevere allo scopo di piacere. Se il vaso di ricezione rimanesse così come è nato, ricevere per ricevere, causerebbe vergogna a causa della disparità di forma.
זהו כל העבודה שיש לתחתונים.
Per questo motivo esisteva la correzione chiamata al fine di dare. Questa questione, cioè trasformare il desiderio di ricevere in lavoro per dare, è tutto il lavoro che hanno gli inferiori. Nei mondi superiori questa è chiamata allontanamento, luce o espansione, luce, cioè l'obiettivo di dare è ciò che muove tutti i mondi. In altre parole, se l'inferiore ha la forza di dare, riceve l'abbondanza superiore. Inoltre la misura dell'abbondanza che l'inferiore riceve dipende dalla misura della dazione che l'inferiore ha. Abbiamo imparato che più c'è spessore e più egli è in grado di superare e dare oro o zero, più alto è il grado che riceve. In altre parole, tutto dipende dalla misura della dazione che l'inferiore può dare. Abbiamo già detto che questo desiderio di ricevere è l'unica cosa che viene considerata una nuova creazione ed è chiamata Kli Vaso, in cui viene versata l'abbondanza superiore. Da ciò deriva che le creature inferiori devono distinguere quattro discernimenti nel loro desiderio di ricevere. Uno, la gente comune.
Hey, Bhina Gimel Hu Shehu.
Il terzo discernimento è che non vuole alcuna ricompensa per lo sforzo che compie in forza di denaro, cioè lavorano occultamente in modo che tra uomini e Dio gli dissero al Bore: ti sono grata per avermi dato il desiderio e la volontà di fare qualcosa per comprarti. Questa è l'intera ricompensa della mia vita che mi ha dato il privilegio di servirti.
רצון והשק לעשות משהו בכדי להנות אותך. וזהו כל שכרי בהיים שלי.
Questa è tutta la mia ricompensa nella mia vita che mi ha dato il privilegio di servirti.
ואני מבקש.
In cambio, ti reveli volontà di non avere alcuni pensieri estranei per questa volontà di non avere. Piuttosto il mio unico desiderio è quello di lavorare per il bene del Bore. Credo che non ci sia nulla di più importante al mondo con cui una persona non possa aspettarsi di essere Io penso che non c'è niente di più importante nel mondo che la persona possa aspettare di essere ricompensati con una vita, e questo mi fa felice nel mondo. L'intero mondo lavora per tutti, ognuno ha raggiunto questo e non sappiamo che cosa è successo. Quindi devono essere uguali in questo modo, vogliono essere felici. E io so che cos'è la felicità. Se una persona può essere ricompensata servendo il re e non pensare al proprio beneficio, ma quello del re, quella persona è la più felice del mondo. Quella persona è la più felice del mondo. Come posso fare a saperlo? Perché quello che sente bene, quale ricompensa voglio? Solo questo. Ecco perché si dice: Signore, concedimi il lavoro nella tua ricompensa. È come se i nostri saggi dissero: il lavoro della mitzvah è una mitzvah. Per questo, per una mezzata, il stesso discernimento è chiamato dare allo scopo di dare. E questo è considerato l'Ishma per il suo amore. Quando una persona vuole uscire dall'azione del pubblico generale che riceve lo scopo di ricevere, l'ordine è che lei entra nel secondo stato, chiamato dare allo scopo di ricevere, che è chiamato lo lishma. Ed è così perché l'azione di dazione in se stesso, ma spera che sarà ricompensato facendo azioni di dazione. E questo è veramente un discernimento. Uno, che vuole che le persone siano ricompensate. Si sembra come se lui sta facendo le cose buone. Nella misura in cui la gente lo spinge a rispettarlo e così via, ne consegue che sembra che stia osservando la Torah Mitzvot perché le persone glielo impongono. Non è il creatore che lo obbliga.
ולא שהשם הוא המחייב. בית, שהוא עובד בעצמיה.
Due, lavora in occultamento e non vuole ricompense dalle persone. Non mostra loro il lavoro che fa e naturalmente essi non gli danno nulla in cambio. Vuole invece che il Bore paghi e osserva la Torah e la Mitzvot.
עבור קיום תורה ומצוות. וכאן יש הבדל גמור בין מצב
בשלום. Qui c'è una grande differenza rispetto allo stato di lo lishma. In questo stato il Bore è colui che comanda di servire Torah e Mitzvot e non solo le persone a costringerle a osservarlo. Ecco perché questa persona è chiamata servo del Bore, poiché tutto il suo lavoro consiste solo nell'osservare i precetti del Bore che egli ci ha comandato. Tuttavia vuole essere ricompensato con il suo lavoro, che sia il creatore a pagare la sua ricompensa e non gli altri. Tuttavia i nostri saggi hanno detto: bisogna sempre impegnarsi nella Torah Mitzvot, anche l'Olishma, poiché dall'Olishma si arriva all'Olishma per il suo nome. E il lavoro in l'Olishma, con il quale una persona vuole arrivare al grado di Lishma in quello stesso stato, è qui che si ha bisogno di maggiore cautela, di molta comprensione e di una guida speciale su come arrivare allo stadio numero 10 di Lishma e Lishma. Questo luogo è molto complicato, perché non si può realizzare nulla, cioè cosa è vero e cosa è falso, perché è nella natura umana non vedere alcun difetto in se stessi, perché una persona è vicina a se stessa, e per questo motivo è prevenuto la corruzione stessa agli occhi dei saggi. Inoltre, anche se vede la verità che sta per contro la strada sbagliata e deve cambiare il suo cammino, può uscire dall'amore per sé, Kripa, Buccia, che significa d'Egitto fuori, controlla il corpo. La persona può uscire da questo controllo solo con l'aiuto dall'alto, che serve, come hanno detto i nostri saggi, l'inclinazione al male lo supera ogni giorno, e se non fosse per l'aiuto del Bore non sarebbe in grado di superarlo. Pertanto nel luogo dell'Olishma, nel secondo stato chiamato l'Olishma, ne consegue quindi che il lavoro con il corpo, quando esiste troppo e non permette di lavorare, si svolge principalmente quando si lavora in cultivamento e da questo, che questo vede che non può lavorare allo scopo di ricevere ricompensa, ma solo se promette al suo corpo che riceva una qualche ricompensa per il suo lavoro. E nella misura in cui il corpo crede questo, allora riceve ricompensa. In questa misura gli può osservare Torah e Mitzvot. Quando lui prende la ricompensa, non c'è carburante per il lavoro. In tale stato, quando una persona desidera di essere un servo del Bore allo scopo di non ricevere una ricompensa, il corpo protesta con tutta la sua forza e non gli dà riposo quando lui vuole farlo, e quindi vuole osservare Torah e Mitzvot senza nessuna ricompensa. Vuole servire la Mitzvah precetto della fede, cioè credere nella grandezza del Bore, anche se il corpo non sente la grandezza e l'importanza del Bore, che vale la pena di obbedirgli e osservare i suoi comandamenti in ogni dettaglio. Con questo io sto servendo, immagino che se il più grande della generazione fosse qui a servirlo e non si facesse servire da chiunque, ma scegliesse un manipolo di persone, e se io fossi tra questo, quanto sarei felice. Allora perché qui, servendo il Bore, non posso lavorare senza alcuna ricompensa e mi aspetto di ricevere qualcosa in cambio del servizio?
אין אני מסוגל לעבוד בלי שום תמורה, אלא אני מצפה שיתנו לי איזו תמורה עבור השירות. זהו מטעם ששם...
אקוזי, בקלי ואיזו נפרסונה, כתותי לספט, אני מגיעו לנו כאן תושי גרנדה. ריאס ככל זה לגרנדצה, כדיקו נודי לוי. In questo caso lo servo per la sua importanza. ma per quanto riguarda il Bore dobbiamo credere nella sua grandezza e importanza e soprattutto credere che Egli è buono e fa il bene, poiché il corpo non vuole credere ma vuole vedere con i propri occhi che è così. Per questo motivo a volte un uomo supera e ha una fede parziale, cioè gli dà piccole porzioni, tuttavia non ha la forza di credere con fede completa. Come scritto nell'introduzione allo studio delle 10 Sefirot. Ora possiamo capire perché un individuo non può avanzare nel lavoro di dazione, cioè quando non vede una ricompensa per il suo lavoro non ha carburante, il corpo allontana il suo lavoro. Dobbiamo dire che questo avviene solo per mancanza di fede. Quando una persona lo sa, cioè quando conosce il motivo che lo indebolisce e non ha la forza di lavorare, spera di potersi correggere in modo da essere sano e forte, desidera di essere in grado di lavorare alla lavora.
שתהיה לו אפשרות ללכת לעבודה. מה שאין כן. בזמן שהוא הגיע לדעת סיבת המהלך.
Quando lui ha imparato la causa della nostra umiltà, vale a dire che la ragione è solo perché gli manca la fede. והחשיבות השם. Che deve rendere la grandezza dell'importanza del Bore. Tutto questo sono chiamati Shekinah nella polvere. E questo lavoro è di innalzare la Shekinah dalla polvere. Questo ci dà un differente ordine nel lavoro del Bore. Questo significa che uno dovrebbe sapere che ci sono azioni e intenzione e questo viene dato alla osservanza della Torah, la Mitzvot, in parole e in azioni. Comunque tutti loro attraverso la Torah e la Mitzvot hanno un'intenzione vera, vale a dire di orientare in quello che voglio, di ritornare all'osservazione naturale della Mitzvot, vale a dire quello che io voglio inteso per servire la Torah della Mitzvot. Primamente lui dovrebbe sapere per l'amore suo di osservare loro, cioè che non può essere detto alle persone e anche nel pubblico generale che gli dovrebbero avere delle intenzioni perché arriverà dall'Olishma all'Ishma. E ogni azione che noi impariamo lo faremo. Per questa ragione non può essere obbligati a mantenere le giuste intenzioni attraverso il tuo buonissimo pasto. Piuttosto lavorano naturale Mitzvot in azioni che si applicano alla Mitzvot, dipende da quale è propria direzione. L'intenzione non è importante, persino se non ho intenzione, ma piuttosto sono orientati a osservare ciò che il Morelli ha comandato di fare. Questo è sufficiente per loro in Lishma. Ma quando una persona vuole raggiungere Lishma, significa che gli vuole osservare Torah e Mitzvot, non allo scopo di essere ricompensato, ma piuttosto vuole portare contentezza al Bore. Per raggiungere questo c'è la questione delle intenzioni. Cioè queste mitzvah io le osservo, con quale intenzione io faccio questo?
Ve'yadua che bli sachar i efshar la'avod.
È conosciuto che è impossibile lavorare senza una ricompensa. Così, come può essere detto ad una persona che vale la pena di lavorare non allo scopo di ricevere una ricompensa? Dopotutto ha bisogno della ricompensa. C'è solo un'unica cosa che può essere sistemata da lui. Lui sarà ricompensato con il servire il re. E non c'è un piacere più grande di quello di servire il re. Questo in accordo all'importanza del re, così lui gioirà di questo. Cioè, la misura del piacere dal servire il re dipende dall'importanza del re, nella misura nella quale apprezziamo lui. Poiché la Shekinah è in esilio e nella polvere, è detto nello Zohar che uno dovrebbe orientare per innalzare la Shekinah dalla polvere. Polvere significa bassezza, in cui la persona non si mantiene con i suoi piedi. Ogni cosa che la persona fa e osservare Torah e Mitzvot, e quindi dovrebbe essere inteso che attraverso questo lui sarà ricompensato con innalzare la Shekinah dalla polvere. Questo significa che gli vuole ricompensare per il suo lavoro in Torah e Mitzvot, per sentire che lui sta salvando un grande re. Cioè, durante il lavoro egli sente che per la spiritualità, quando egli vuole lavorare allo scopo di dare, in quel tempo egli sente la polvere durante il suo lavoro. Ed è così perché c'è un occultamento nella spiritualità. Quando egli vuole lavorare allo scopo di dare, in quel tempo egli sente il sapore della polvere durante questo lavoro, ed è così che non vediamo né sentiamo l'importanza della questione. Per questo tutti gli ostacoli arrivano a lui, ma se il re vuole rimuovere l'ostruzione, allora può sentire l'importanza del re. Questo sarà interamente ricompensa, che non per se stesso la sua vita, ed è così che egli vuole servire il re, come è scritto, che noi diciamo nella preghiera e ci orientiamo, Zain, benedetto sei tu, nostro Dio, che hai creato questo dalla sua gloria. Una persona vuole essere capace di ringraziare il Bore per aver creato in lui per la sua gloria, vuole dire di servire il Bore. Questo significa che la persona sarà d'accordo con tutti i suoi organi e questa bocca e cuore che saranno lo stesso, e quindi ringraziano il Bore per aver creato nell'uomo della sua gloria, non per creare l'uomo per il suo proprio beneficio, ma questo desiderio ortente sarà solo per dare contentezza al Bore. Una persona dovrebbe avere questa intenzione in ogni cosa che fa. Grazie a questo lui sta facendo il Bore, gli darà l'intenzione. Con tutte le sue azioni saranno solo allo scopo di dare. Poiché egli vede che non può uscire dal suo controllo e quindi lui è un esilio tra le nazioni del mondo nel suo corpo. È noto che lo Zohar dice che ogni persona è un piccolo mondo. È stato anche detto che ci sono 70 nazioni del mondo oltre al popolo di Israele. Inoltre all'interno di ogni persona ci sono 70 nazioni oltre a Israele. e Israele in lui è in esilio sotto il dominio delle 70 nazioni al suo intorno.
Uvhinat Israel shebo hi begalut tahat shlitat ein umot shebekirbo.
E come hanno detto i nostri saggi, chi viene a purificarsi viene aiutato. E dobbiamo interpretare la parola viene, possiamo dire che viene è l'azione che sta compiendo. Vuole farlo in Lishma, ma non può farlo perché è in esilio sotto il dominio delle nazioni del mondo. Aiutando dall'alto significa che il Vore lo riscatta dall'esilio tra le azioni che lo governano. Risulta quindi che quando una persona compie un'azione desidera l'atto di Lishma, deve essere non per amore per sé, cioè per ricevere una ricompensa per l'atto, né in questo mondo né nel mondo a venire. In primo luogo vuole qualcosa per la sua azione, tuttavia vuole che il creatore gli dia piena soddisfazione per l'azione che compie, che senta di essere la persona più felice del mondo ora, in quanto sta servendo il re.
היינו שיקבל איזה תמורה עבור המעשה, היינו שכר בעולם הזה.
Ma se riceve qualcos'altro oltre al servizio che compie, questo macchia il servizio per il re. La prova di ciò è che vuole qualcosa di più, ma ciò che può chiedere è perché non ha ispirazione e sensazioni vere quando parla al re. Per esempio chiede al Bore quando benedice per il piacere e dice: benedetto sei tu Signore che fai uscire il pane dalla terra. Perché non ha le buone maniere di stare in piedi con timore e trepidazione come si sta davanti al re? Piuttosto, se riceve qualche altra cosa al di là del servizio che lui fa, quindi si lamenta del servizio per il re. L'evidenza di questo è che egli vuole qualcosa di più, ma che cosa può lui domandare? Ed è per questo che non ha ispirazione in verità vera quando lui parla al re. Per esempio, sta chiedendo al re che quando lui si porta verso i piaceri e dice che sia benedetto tu, Signore, che ti porta il pane secondo il tuo desiderio. Perché non avviene nelle maniere in cui si possono stare in timore e trepidazione come si sta in effetti davanti al re? Piuttosto egli parla con il re e non c'è emozione, non c'è dolore con cui lui parla. Questo dolore lo addolora, ma non è capace di correggere se stesso. Egli chiede al Bore di aiutarlo e di dare a lui una qualche reazione. Così lui sentirà davanti a chi sta, perché il re dei re, così perché non ha sentito. È detto rispetto a questo nello Zohar, quindi chi arriva a purificare è aiutato e quindi chiede con che cosa e lui respinge con un'anima santa. Cioè, gli viene data l'abbondanza dall'alto, chiamato Neshama, che lo aiuta ad avere la capacità di uscire dal dominio dell'amore per se stesso e di entrare nella Kedusha, che significa che tutti i suoi pensieri saranno solo per dare contentezza al Bore. Attraverso l'anima che lui ottiene, l'occultamento e la restrizione vengono rimossi ed egli sente la grandezza del Bore. In quel momento il corpo si arrende alla luce del Bore, come una candela davanti a una torcia, ed egli sente di essere uscito dalla schiavitù alla libertà. cioè mentre voleva lavorare solo per il attraverso questo comprenderemo ciò che ha detto il Santo Ari, ossia che prima dell'esodo di Israele il popolo di Israele si trovava in 49 porte di Tumà, impurità, e poi il re dei re apparve loro e li riscattò. La domanda è perché ha aspettato fino a quel momento, quando si trovano in una situazione di totale umiltà? In base a quanto detto sopra dobbiamo capire che quando videro il loro vero stato di bassezza, che erano regrediti e non potevano avanzare dal lato della Kedusha, capirono che nessun messaggero poteva aiutarli come una legomeria dei medici. Allora hanno gridato solo a Creatore perché gli aiutasse. Per questo è scritto: io sono lui e non il messaggero. Il fatto che egli stesso li riscatti e li liberi dall'esilio significa che hanno capito che non ci sono messaggeri nel mondo, ma che il Creatore fa tutto. Questo è quanto scritto nello Zohar. Colui che viene a purificarsi è aiutato. Dice: con che cosa è aiutato? Con un'anima santa, cioè riceve la rivelazione della sua divinità, chiamata Neshama, e con questo raggiunge la sua radice. E poi una persona si annulla come una candela davanti a una torcia, dopo aver ottenuto la Neshama, perché allora sente che è una parte di Dio in alto. Allora possiamo comprendere quello che ci siamo chiesti. Perché gli chiamò specificatamente Giuseppe e non il resto dei suoi fratelli per dire loro, come disse Giuseppe, trattami con misericordia e verità? Rashi interpreta che la misericordia che abbiamo verso i morti è vera misericordia, perché non si aspetta alcuna ricompensa. Qui c'è una contraddizione con le parole di Rashi, che interpreta il versetto: e ti darò una parte in più dei tuoi fratelli. E gli ha detto: perché tu ti occupi della mia sepoltura? Questo lascia perplessi rispetto a ciò che dice, cioè che Giacobbe disse a Giuseppe di trattare con lui una vera misericordia, poiché non si aspetta alcuna ricompensa. Dopotutto gli paga il disturbo dandogli una porzione in più rispetto ai suoi fratelli. Ecco un'indicazione dell'ordine del lavoro all'inizio, alla fine. Giacobbe ordina a suo figlio Giuseppe: 1. Tratta la vera misericordia. Questo perché l'inizio del lavoro è che dobbiamo ottenere l'Ishma, che si chiama dare per dare. E non chiediamo alcuna ricompensa nel lavoro. Questo è il significato di ciò che Rashi interpreta, cioè che la misericordia che abbiamo verso i morti è che non ci si aspetta alcuna ricompensa, si dà solo misericordia, cioè atti di dazione per dare senza aspettarsi una ricompensa. Con questo gli vuole solo sottintendere che è perché i malvagi sono chiamati morti.
Infatti c'è una distinzione principale che è lo scopo della creazione, cioè l'inferiore sì che l'inferiore sì che riceva la bontà e la delizia, ma che abbia l'intenzione di dare. Ed anche questa Bchina viene allusa in ciò che egli disse, e tu farai con me misericordia e verità, che significa che questa misericordia lo porterà alla verità. Verità significa, come scritto in Tes, che la settima correzione dei 13 correzioni di Dikna è verità. Viene chiamato col nome due Tapuchin Kadishin, due mele sante, che sono i due visi. E là interpreta in Opnimi, luce interna, che quando si realizza la settima correzione, che viene chiamata è verità, allora si vede che la provvidenza del Bore con le creature è veramente in provvidenza di buono e benevole. Cioè, il fatto che prima questa provvidenza è stata solo in emunà, fede, ora sono ricompensati con la realizzazione, con la sensazione che è così in verità. Che allora si riceve il bene nella distinzione del ricevere per dare. Questo è lo scopo della creazione, cioè che le creature ricevano la bontà e il piacere, perché così viene, così succede lo scopo della creazione. E con quanto detto sopra dobbiamo interpretare lo scritto che il Bore è vicino a tutti coloro che lo chiamano, a chiunque lo chiamerà in verità, anche in due modi. Uno, il Bore è vicino, cioè che ascolta la preghiera di tutti coloro che lo chiameranno in verità, cioè che sentono quando fanno lo sforzo di fare le azioni di dazione, e ad ogni modo vedono che dall'intenzione di dare loro sono lontani, cioè che vedono la verità, come esiste una grande distanza tra l'azione e l'intenzione. E loro non possono uscire fuori dall'intenzione dell'amor proprio. Pregano allora al Bore che egli li faccia uscire da questa schiavitù. E questa è tutta la loro volontà e desiderio. E loro si aspettano solo a questa redenzione, perché loro credono che finché l'uomo si trova nell'amor proprio, egli è separato dal vivente della vita. E di questo lo scritto dice che Dio è vicino a tutti coloro che lo chiameranno, che il Bore gli darà la verità, cioè che potranno fare una misericordia di verità. E non si soddisfano del fatto che fanno una misericordia che non è di verità, cioè non l'ishma, e dato che è una preghiera per la richiesta della verità, allora il Bore li aiuta ed essi ricevono da lui la misura della verità. 2. Quando vogliono essere ricompensati con la misura della verità, che è la settima correzione dei 13 correzioni di Dikna, che per mezzo di questa correzione si rivela alle creature che veramente tutti vedono come il Bore conduce il suo mondo nella provvidenza del buono e benevole. Questo viene chiamato Hasadim rivelate, che la misericordia del Bore sono rivelate davanti a tutti, che sono di verità. Allora, tutta la giustificazione che egli qua dà all'Ishma pare egoistica, perché egli dice che tutta la ricompensa nella mia vita è che io posso servirti, io ti chiedo di darmi la ricompensa se mi darai altro desiderio e brama di non avere nessun pensiero estraneo di fare una cosa per il proprio beneficio, ma tutta la mia brama e voglia sarà solo di lavorare per il nome del cielo, cioè egli in apparenza chiede al Borea di cambiare la sua volontà. Rav dice sì. All'uno, però, se egli gli cambia la volontà, allora allo stesso modo che ha avuto desiderio di ricevere prima, solo ora avrà un desiderio di dare. Rav dice sì. All'uno, qual è la correzione in questo? Un'altra forma di ricezione. Ancora lavora secondo la propria volontà. Cioè il desiderio di ricevere non è possibile toccarlo, ma deve rimanere nell'uomo. Allora, affinché egli abbia la sensazione di correzione. Rav, e che per questo gli arrivi l'intenzione di dare. Allora sì, la tensione tra loro deve rimanere, altrimenti sei una macchina.
Malach.
Rav, un angelo.
Tov.
Bene.
Beseder.
Va bene.
Ken.
Mamash kashe leotzi bemilim ta itpa'alut
hagdola. È difficile avere parole della... L'impressione profonda dalla lettura di un tale articolo, la sensazione che durante la lettura è veramente possibile in una cosa, almeno in una piccola cosa, applicare questa intenzione preghiera che Rabash ci precisa via via. E io volevo chiedere, riconosco che in un altro momento proprio difficoltà di essere in un'intenzione anche minimamente simile a ciò che è possibile quando sentiamo il Rabash che opera su di noi. La domanda è come è possibile essere ancora più aperti a questo lavoro, a questa nitidezza del lavoro e dell'intenzione come ora con gli amici durante la lettura. Ah, questa sì, è una situazione buona per fare chiarimenti. Allora, egli nell'articolo parla del corpo che occorre fare con questo una misericordia di verità, dato che è separata dal vivente della vita e occorre dare. In un altro punto egli dice che il corpo si annulla come la candela davanti al fuoco. Non è chiaro se il corpo deve sempre resistere o deve scomparire dentro l'annullamento. Ah, questo è ormai il lavoro dell'uomo, non è che il corpo lo fa da solo. Allora, la domanda è se sempre l'uomo deve definire il corpo come uno che resiste a tutti i lavori di d'azione. Ah, questo dipende quante le intenzioni dell'uomo e del Borè camminano insieme o meno. Allora, la domanda è se è il criterio giusto che il corpo dell'uomo resiste, è un criterio corretto? Sì. Allora perché gli dice che si annulla come la candela di fronte al fuoco? Di fronte alla luce del Borè? Rav, è il Borè che gli dà questi stati. Alunno, ho capito. Volevo chiedere, io ho sentito che una scimmia non è possibile convincerla a darti la banana per il mondo a venire, ma migliaia di persone possiamo convincerle a uccidere milioni per il mondo a venire, non c'è nessun problema con questo. Io chiedo, lui dice che l'uomo non può lavorare senza la ricompensa, a meno che deve dire al corpo che c'è un grande re che tu lo stai servendo. Come mai non possiamo convincere il corpo che c'è un grande re che conviene servirlo? Che il servizio è la ricompensa. Come mai nel primo caso che ho detto è possibile convincere la persona, anche là c'è l'occultamento ed anche qua c'è l'occultamento. In cambio del mondo a venire puoi convincere l'uomo a fare varie cose. Noi non possiamo convincere il corpo. Qual è la difficoltà qua? Sai, anche senza cose elevate, senza intenzione che è contro la natura, semplicemente non uccidere altre persone, diciamo, in cambio di avere il mondo a venire. Anche questo uno non è capace. Noi non crediamo nel mondo a venire, ma di fatto ci sono milioni di persone che sono disposte a uccidere altri in cambio del mondo a venire. Da loro il mondo a venire non è quello che tu pensi che è l'ultima fase nello sviluppo. Allora, come convincere il corpo che conviene servire il re? Se tu sei in un ambiente che rispetta interamente il Bore e che crede che egli è il primo, è l'ultimo, e oltre a lui non c'è nessuna cosa che governa. E in tutto il nostro mondo egli è la forza superiore, allora così ci arrivi. Allora, noi siamo in un tale ambiente, sempre leggiamo di questo, sempre parliamo di questo. Rav dice, non è sufficiente. Alunno chiede quantità, qualità. Rav dice, l'influenza dell'ambiente, non c'è un'influenza sufficiente dell'ambiente su di noi affinché noi lo riceviamo. Allora cosa bisogna fare? Continuare, pregare, fare vari esercizi, che noi ci convinceremo che il Bore è la cosa principale, uno singolare, unico, che non esiste nulla tranne lui. È così. Sì. Allora, noi in decina facciamo tante azioni in base all'importanza dello scopo: annullamento, connessione, presa di cura per gli amici. Se c'è un amico che va fuori via un pochino, lo vogliamo avvicinare al centro della decina. C'è la sensazione che tutte queste azioni non è che ci connettono sempre, a volte creano anche più separazione.
Cosa
significa in decina meritarsi all'anima santa, che allora l'importanza del Bore è rivelata? E tutti sentono che questa è una grande ricompensa di servirlo. Vabbè, è così, se si arriva a una tale sensazione, allora è già la chiave per la soluzione. Allora, cioè tutte le nostre azioni bisogna sentire alla fine dei conti, Rav, solo per questo. All'uno. Solo per questo, e anche non si può da soli, che c'è un grido, Rav, sì, insieme. Si aiutano a vicenda.
Rav,
un'impressione rispetto all'articolo, tutti gli amici lo dicono che il Rabash sta descrivendo tanti stati che attraversiamo, però questi stati sono proprio piccoli click molto gentili che sentiamo nel cuore, cose molto delicate. La mia domanda è come cambiamenti così delicati nel cuore cambiano la qualità della nostra vita da un'estremità all'altra. Perché no? Perché no? Basta avere diciamo un piccolo switch che ci fa passare a guardare dentro o guardare ciò che la società ci impatta o il Bore che ci impatta. E noi siamo buttati da un'estremità all'altra. Allora, all'improvviso ho sentito che il metodo della ricezione di Balas, il metodo della Kabbalah di Balas Salam e Rabash, manca un coordinamento tra le aspettative. Noi siamo abituati dalla vita a grandi cambiamenti, che succeda una cosa grande. Magari ci manca preparare l'alunno, che i cambiamenti sono piccoli click nel cuore, piccoli scatti nel cuore lungo anni, ed è una cosa che è diversa da tutta la nostra percezione di vita, per come acquistiamo le cose nella vita. Non è, questa cosa non è solita. Troppo piccolo il cambiamento che tu stai sentendo. Allora, no, io sto sentendo grandi cambiamenti, solo dico che sincronizzare le aspettative di persone che vanno a studiare. Io solo ora faccio caso che tanti anni cosa ho passato? Piccoli cambiamenti nel cuore, sì. Allora, non è una cosa che l'uomo si aspetta che questo gli cambi la vita, questi piccoli scatti nel cuore. Però piano piano gli arriva questo, che inizia a far caso proprio dei piccoli cambiamenti nel cuore. E gli si accorge che questa è la cosa principale. Un'ultima cosa che riguarda questo. Quando io osservo, ad esempio, come il metodo della Kabbalah può essere espansa, divulgata al popolo, a tante persone, io voglio chiederti, la forma che noi siamo ordinati. A me mi è difficile vedere, immaginare persone che si alzano alle due lungo anni. No, non è per tutti. Allora, come sarà? Come la gente imparerà la saggezza della Kabbalah? E lungo anni, come, che ambiente occorre organizzarli? Perché a me è chiaro che abbiamo il nostro ambiente, io non posso immaginarmi un'altra cosa. Qua c'è un ambiente speciale, gente con un desiderio speciale, che senza dubbio si trovano in stati speciali, anche uomini e anche donne, che ancora di più. C'è ancora più una meraviglia. Alunno, se una volta succede una situazione che la saggezza della Kabbalah sarà espansa, allora non deve essere che la gente si alzi come noi. È possibile descriverci un ambiente più comodo? Certo. Può durare tanto tempo. La domanda è: come si fa ad accelerare il tempo con le azioni? Come si fa a sapere cosa uno deve fare? Per mezzo della connessione tra di noi. Allora, in decina abbiamo deciso di fare una certa cosa, di fare un cambiamento. Noi stiamo cercando tante cose, ma non riusciamo. Il cambiamento non succede. C'è questo timore. Proviamo, non funziona. Quali sono i consigli? Provare altre cose, cercare di rinnovare altre cose, altri consigli? O e anche non ci rivolgiamo al Bore, non riusciamo a raggiungere il grido affinché questo avvenga. Qual è il consiglio in questa situazione? Rav, non ho capito. Allora, noi vogliamo fare un cambiamento in decina, evolverci verso una certa direzione. Abbiamo fatto le azioni, abbiamo tentato uno, abbiamo tentato un'altra cosa, non funziona. Un'altra cosa ancora non funziona. Ed inizia ad essere una specie di indifferenza, di rinunciare. La domanda: qual è il consiglio? Come lavorare con questo correttamente? Rav, il consiglio è di trovare tale connessione tra di noi, che risvegli il Bore, di sistemarci, di aiutarci. Allora, la connessione tra noi, abbiamo cercato di fare questo. Voi nella vostra connessione dovete investire le forze e far vedere al Bore che voi fate tutto per riuscire, ma non riuscite. Allora, connetterci per investire forza nelle azioni, nei tentativi che questo avvenga? Dice sì.
Va bene. כן.
Rabash מסביר לנו ש
Rabash ci spiega che tutto il problema che sentiamo che non abbiamo il carburante di andare avanti, che ci manca l'emunah, c'è la fede parziale, dopo questa cosa indebolita, allora ci sono vari consigli che noi non siamo, possiamo essere rasserenati per il momento e poi non possiamo andare avanti. Egli dice che bisogna sentire proprio che è una grande felicità e piacere di servire il Re, e che in questo sta la vera cura, perché questo è il vero motivo. Ora, questo pare proprio il lolishma più grande, perché io desidero il piacere per sentire un piacere molto grande, che sento il Re, allora è la cura vera e tutto va bene. Chiedo questo: cosa significa veramente che io servo il Re? Che sento che servo un Re? Bravo, non lo so, prova a chiarificare questo con lui.
Allora,
è possibile, secondo la reazione, comprendere questo, cosa significa veramente sentire il Re? Rav, potrebbe essere, esigi questo da lui?
Allora,
come fare questo con il lavoro di decina? Come il lavoro di decina deve essere orientato affinché ci arriviamo? Rav, la decina ti deve sistemare, orientarti, che tu, nel senso che tu stai di fronte al Re, sei disposto e capisci come come lavorare con lui. Allora, cioè la fede deve crescere costantemente. Può essere di sì, se non in quantità, allora in qualità. Allora, o un processo che sale e scende. No, tutto questo dipende dall'attenzione dell'uomo, che ci pensa costantemente e prova ad aumentare questo. Egli scrive: tutti i consigli che ci sono al mondo, che egli pensava che lo potevano aiutare, egli aveva già fatto, e ad ogni modo i suoi consigli non aiutano. Allora egli può dire pienamente: se il Bore non mi aiuta, io sono perso, che per quanto riguarda l'azione degli inferiori, io ho fatto tutto e non mi ha aiutato. C'è la sensazione che anche in mille anni, se continuo a lavorare così in questa forma, avrò sempre la sensazione che c'è altro da aggiungere, altro da fare. E c'è un altro disturbo psicologico, che c'è sempre la sensazione: io non sono degno. Dato che non sono degno, allora non chiedo al Bore. E questa cosa ti ferma, ti blocca. Parli correttamente, poi come si fa a superare questo disturbo? Perché veramente, se tu ci pensi razionalmente, non sarà mai meritevole. Se tu non chiedi, allora non avanzerai. Che non funziona così, ma comunque questa cosa disturba, non sei capace a passare questa barriera. Rav, sì. Allora, cosa si fa? È giusto ciò che gli dice.
Adam magia besofo shel davar le akhlata she im avore lo yazor lo.
Ken?
Ken.
אז רצון, רצון אמיתי. איזשהו לחץ.
כן.
שזה הדבר העיקרי, שאני לא יכול בלעדיו בחיים. הכרחי.
נו, ו...
כנראה שאני אמור לקבל את זה מהחברה, מהסירייה.
כן. נו, יש לי מישהו תשובה. עכשיו, בסוף, אתה רוצה לענות? נו, תנו לו.
בוקר טוב, מילה אחת, יראה.
טוב, כן גרד.
אני חושב שזה כתוב פה בקטע בעמוד 429, טור ב' בהתחלה, הוא אומר, בעבודה שלא לשמה, שאדם רוצה לבוא לדרגת לשמה, כאן במצב הזה הוא עיקר מה שאדם צריך שמירה יתרה והבנה רבה והדרכה מיוחדת איך לצאת מהמצב דשלא לשמה ולהגיע לשמה. כי כאן המקום מסובך מאוד מחמת שאין בידי האדם לברר את האמת. כאן הוא מסביר שהוא משוחד האדם וכן הלאה. אז העניין הזה של הדרכה מיוחדת שהוא צריך לקבל. זה מהרב, מהסירייה, מהבורא, מכולם ביחד. מה זה הדרכה המיוחדת הזאת?
מכולם יחד. אתה צודק. כן. בסך הכל הוא צריך לספוג כל הדברים שהוא שומע. כן. רב קבוצה ו... וכך לסדר את הקשר שלו עם הבורא. שיעזור לו, שימשוך אותו לפתרון. טוב, מאמר לא פשוט.
מאמר החירות,
La legge di seguire la collettività.
החוק אחרי רבים להטות.
Le nostre scritture dicono segui la collettività. Ciò significa che ovunque ci sia una disputa tra un individuo e la collettività siamo obbligati a seguire. Ma qui siamo di fronte a una diversa questione ancora più seria.
Il diritto
di esplorare la libertà di un individuo
שלכאורה אין כאן יותר מכוח הזרוע בלבד. אולם כבר היטבנו לבאר אשר הוא חוק טבעי ומצוות ההשגחה, שמתוך שההשגחה חייבה לכל אחד מאיתנו לחיות חיי חברה, נמצא מאליו שכל יחיד ויחיד נעשה משעובד לשמור על קיומה ואושרה של החברה. בזה לא יקוים זולת על ידי השלטת הסדר של אחרי רבים להטות. ודעת היחיד לא יישמע ולא ייפקד. הרי לעיניך בעליל שזה מקור כל הזכות והצדקה שיש לרבים להפקיע את חירותו של היחיד בעל כורחו ולשעבדו תחת ידיהם.
Di piazzarlo sotto la propria autorità, per cui è compreso che in merito a tutte le altre questioni che non
לרבים,
non c'è nessuna giustificazione per la collettività, per utilizzare la libertà dell'individuo in qualsiasi maniera. Se fanno così, sono considerati ladri che preferiscono la forza bruta per la giustizia nel mondo, visto che qui le obbligazioni dell'individuo ad obbedire il
continuiamo Oren.
Nella
vita spirituale la legge segue l'individuo. Di conseguenza nella vita spirituale non c'è alcun obbligo naturale per l'individuo di essere impegnato alla società. Al contrario, qui si applica la legge naturale sulla collettività che deve sottomettersi all'individuo ed è chiarito nell'articolo La Pace che ci sono due mondi attraverso i quali la provvidenza ci fa sviluppare e ci porta alla fine attraverso il cammino della sofferenza che ci sviluppa in modo inconsapevole. È il cammino della Torah o della saggezza che ci sviluppa consapevolmente e quindi senza sofferenze ed imposizioni. E poiché in una generazione ad essere più sviluppata è sicuramente l'individuo, ne consegue che quando gli uomini della collettività vogliono sollevarsi dalle terribili sofferenze e seguire uno sviluppo consapevole e volontario, che è il cammino della Torah, non hanno altra scelta che sottomettersi essi stessi e la loro libertà fisica alla disciplina dell'individuo ed obbedire agli ordini e alle soluzioni che gli offrirà loro. Quindi vediamo che nelle questioni spirituali l'autorità della collettività è capovolta e viene applicata la legge seguire l'individuo. Ovvero l'individuo sviluppato, in quanto è lampante che coloro che sono sviluppati e preparati in ogni società sono sempre una piccola minoranza. Ne consegue che il successo e il benessere spirituale di una società sono tenuti ben stretti nelle mani di una minoranza. Perciò gli uomini della collettività sono obbligati a proteggere con grande attenzione tutte le opinioni di questi pochi in modo che non scompaiano nel mondo, e questo perché gli uomini della collettività devono sapere con sicurezza e con totale fiducia che le opinioni più vere e più sviluppate non sono mai nelle mani della collettività che al potere, sono invece nelle mani dei più deboli, cioè nelle mani di una minoranza indistinguibile. Questo è conseguenza del fatto che ogni saggezza e ogni cosa preziosa arriva nel mondo in piccole quantità. Perciò dobbiamo fare attenzione a non proteggere le opinioni di tutte le persone a causa dell'incapacità della collettività di distinguere in esse il bene dal male. Domande? Fino a qui è chiaro a noi. Quale relazione ha bisogno di essere nella società sviluppata, una società avanzata, specialmente lo sviluppo individuale? Fa una differenza tra la vita della società che devi seguire i molti e la vita spirituale. dove tu hai bisogno di seguire lo sviluppo individuale. Cosa definisce la vita spirituale e la società? La vita spirituale probabilmente è obiettivo ideale che le persone definiscono, decidono. I cabalisti, i saggi.
Questa
è la vita spirituale, è quello che, a cui abbiamo bisogno di aspirare, e educare i bambini in questo modo, e organizzare la società in questo modo. Quindi più essi vengono cresciuti in questo modo, in accordo a questo,
loro avanzeranno. Quindi
sono degli ideali che da queste vengono delle azioni da realizzare.
Dobbiamo
trovare i molti nella vita della società e portiamo questi ideali da seguire, che seguono le minoranze, perché ognuno di loro, questa minoranza che è sviluppata in accordo a questo, dobbiamo organizzare la società in accordo a questo. Quindi noi proveremo andare a fondo in questa differenza tra sviluppati e non sviluppati, attraverso la collettività e la minoranza. E allora? E allora noi proveremo a definire il modo in cui vogliamo avanzare. Come noi diciamo provare ad avanzare in accordo a quello che ci hanno detto Rabash e Bala Sulam e tutto il resto dei saggi, che si estendono in questo posto il più possibile, in qualche modo usare quello che loro hanno fatto e ricordarci che capire come questo mondo esiste, queste forze attive nel mondo, eccetera.
Sì.
Per noi è più semplice perché seguiamo, abbiamo i cabalisti che ci insegnano. Ma io sto parlando come condurre la società e condurre il mondo. Quindi la società, gli stati, il mondo.
Come
facciamo a fare sopportare le nostre opinioni ai molti? La minoranza può arrivare a dire a loro che sì, siamo la minoranza, ma siamo i più sviluppati. E quindi qua comunque c'è una collisione tra quello che decidono i molti e quello che la minoranza ha deciso di fare. Quindi qua non è chiaro, come si possa notare. Qua Bala Sulam ci ha spiegato come fare. C'è un percorso della sofferenza, un percorso della Torah. Questo percorso è senza ragione, è sopra la ragione. Ecco perché lui lo sta spiegando. Lui ci sta dicendo come esistere, come osservare come seguire, come vedere questa che la
לנסות להמשיך את מה שאורן שאל, נלך על דרך
השלילה. מה
מקובל, המיעוט, החכם המפותח?
Cosa, per esempio, i cabalisti hanno sviluppato questa minoranza? Cosa hanno deciso?
החברה, אחרי רבים להטות, כלומר, לא אחרי דעת המקובל.
כן. Qua dice, nella società segue la maggioranza, non i cabalisti.
במה הוא לא מביע את דעתו?
Cos'era, no? Questa la tua opinione al riguardo? Io non penso che tutti i cabalisti tutti insieme hanno cominciato a divulgare le loro opinioni alla maggioranza del pubblico. Dove hai visto questo? Noi abbiamo visto che i cabalisti hanno detto tanto sul topic, su quello che fare nella vita della società, e non soltanto.
Cos'è cabalisti? Cos'è cabalisti?
אין שום דבר שיוצא מתחום מחוץ לתחום של מקובל.
Non c'è niente fuori dalla sensazione.
על איך שהעולם מתקיים.
Quindi tutti quanti avevano bisogno di spiegare come il mondo esiste e da quale leggi noi possiamo portarci alla forma corretta. Quindi, se in questo modo io ho capito che i cabalisti anch'essi devono seguire uno sviluppo spirituale e come organizzare la società, non c'è un'opinione della società che dice
ויש עוד איזשהו תחום נפרד לגמרי של התפתחות רוחנית
ששם אתה רשאי להגיד differente del sviluppo spirituale dove tu puoi trovare degli individui e il tuo insegnante spirituale. In pratica vorrei spiegare quello che ho capito, che i cabalisti determinano la società.
No, im ze yeka.
Ci dicono tutto, anche come condurre la nostra vita. Per tanto tempo non è stato così, ma forse ma sarà così. Come gli amici vogliono organizzare la loro vita. E qui loro danno dei consigli, leggono dei consigli. Qual è, dov'è il limite?
C'è
uno sviluppo spirituale e uno sviluppo della società.
Quando
io sono connesso con la collettività delle persone attraverso il lavoro, attraverso l'educazione dei bambini e tutti i tipi di sistemi, io opero come un regolare cittadino, io non influenzo loro in nessun modo.
Adesso io do
un esempio, l'educazione dei bambini.
Ho sentito
credo che l'educazione dei bambini è completamente influenzata dall'individuo.
Quindi
è tutto riguarda il desiderio.
Ma
non è soltanto per bambini questa educazione, è anche per gli adulti. Ma io sono una società che vive in accordo alle sue leggi, alle sue abitudini.
E anche
e i talabadisti non possono fare nulla riguardo anche Balaslam o Rabash. Quindi qual è il consiglio per gli amici che cominciano a scrutinare tra lo stato che c'è uno stato desiderabile, quello che dice l'insegnante, e quindi il desiderio che c'è nella vita, ma in pratica qual è il consiglio per una persona? Cosa può fare per capire e comprendere il desiderio dove siamo? La società opera attraverso delle leggi egoistiche. La cosa più importante per loro è far rispettare il meno possibile stare vicino all'altro. Noi stiamo sentendo qua di educazione, di ogni altro tipo di partnership per la salute, e noi sentiamo che c'è un desiderio di pensare alla sicurezza. Ma quindi nella realtà c'è questa grande differenza. Il momento dell'implementazione deve ancora venire.
Devo mettere
un confine tra la vita spirituale e la vita.
אני רואה, אבל זה מייצר תסכול
ובעיקר questa è la vita, non lo vedi? Io lo vedo, ma mi dà sempre frustrazione e confusione, e non possiamo fare niente al riguardo. Sì, ma io sì, da me stesso, che io sto provando da tanto tempo e mi porta frustrazione e confusione, e non ottengo granché. Ma ho sentito che devo educare e raccontare questo. Sì, ma gradualmente, piano piano, noi speriamo che anche la prossima generazione sarà già pronta in maniera differente di quello che era prima. Noi possiamo vedere che la saggezza della Kabbalah non è stata. Ora potete ascoltarla in ogni angolo, in internet ci sono tanti libri ed è tutto aperto, e questo è una speranza che noi, che porteremo persone più vicine in maniera alla saggezza della Kabbalah. Io spero che la prossima generazione sarà già capace, conoscerà, potrà imparare queste cose a scuola. La vera forma della creazione del mondo è un'educazione importante che noi abbiamo imparato dalla Kabbalah. Io penso che questo cambiamento potrebbe essere immenso. In effetti, guarda, quando io ho iniziato a studiare questo, era tutto, avevano pure paura di parlare di questo, non se ne parlava completamente. Rabash,
Morim Shili, Bechumat Kabbalah, Ze Ayama Mash, Akol Beshekit.
Lui ha insegnato la saggezza della Kabbalah in maniera molto silenziosa. E oggi quindi una persona vuole scrutinare tra
לבין החיים שלו, מה העצה בשבילו? איך לעשות את הבירור הזה נכון?
Questi consigli che ci dà l'insegnante, e non essere confuso da questo. Noi spieghiamo a tutti quanti il più possibile e in tutti i modi dei significati, cosa noi pensiamo, cosa è necessità, cosa abbiamo bisogno di fare, come ci stiamo preparando alla prossima generazione, i nostri bambini. Io davvero spero che arriveremo in uno stato che anche i nostri bambini impareranno questo a scuola, nelle classi, la saggezza della Kabbalah e l'osservazione della vita, e in questo modo avanzeranno ancora di più. Questo è tutto quello che posso dire. Molto importante cosa noi stiamo preparare per la generazione, per la giovane generazione. Quindi noi dobbiamo essere ispirati per iniziare a preparare delle classi per i nostri bambini, e quindi ispirare che la società un giorno